Allora, benvenuti a questa nostra nuova analisi approfondita. Iniziamo subito a esplorare una serie di documenti che devo ammettere sono davvero straordinari.
Sì, sono pienamente d'accordo, sono materiali ricchissimi.
Esatto. Oggi abbiamo sotto mano un compendio di appunti densissimi. Il titolo è Principia of Universal Gravitation and Terrestrial Dynamics e sfogliando mentalmente queste pagine, ci si trova davanti a un vero e proprio viaggio.
Un viaggio nell'evoluzione della comprensione umana della gravità, praticamente.
Proprio così. Si parte dalle primissime leggi empiriche formulate da Kepler, parliamo del periodo tra il 1609 e il 1610, per arrivare poi alla grande sintesi, cioè le leggi di Newton del 1683.
Che è un salto logico e storico pazzesco.
Assolutamente. Ed è incredibile notare come il nostro modo di guardare l'universo sia cambiato nel tempo. Dall'osservare semplicemente, sai, dei puntini luminosi vaganti nel cielo notturno, fino ad arrivare a misurare con un'esattezza matematica sbalorditiva la massa del pianeta sotto i nostri piedi. Esatto.
Una misurazione quasi chirurgica.
Quindi l'obiettivo di questa nostra esplorazione è proprio decodificare tutta questa matematica. Vogliamo prendere queste formule, queste costanti fondamentali, che a prima vista possono sembrare concetti freddi.
O magari intimidatori per chi non è del mestiere.
Certo, distanti. E vogliamo trasformarle in qualcosa di tangibile, visivo per chi ci ascolta. Nessun sovraccarico di informazioni promesso. Cercheremo solo di capire come questi numeri tengano letteralmente insieme il nostro universo.
Che è poi la vera magia della fisica, diciamo.
Allora, per iniziare a spacchettare questo concetto, io partirei dall'inizio cronologico tracciato nelle nostre fonti. Nei documenti troviamo subito una primissima regola di Keplero.
È la terza legge.
Sì, la formula matematica la esprime come un rapporto costante tra due elementi. Abbiamo il cubo di una certa distanza diviso per il quadrato di un tempo. A prima vista suona quasi come la combinazione di una cassaforte.
Guarda, quella combinazione ha effettivamente aperto le porte alla moderna comprensione del cosmo. Quello che gli appunti ci stanno raccontando attraverso quella proporzione che è appunto la terza legge di Keplero è che esiste un'armonia matematica perfetta.
Un ordine nel caos.
Esatto. Nel sistema solare c'è questo rapporto fisso, una costante, tra la distanza di un pianeta dal Sole elevata al cubo e il tempo che quel pianeta impiega a completare la sua orbita elevato al quadrato. È una regola meravigliosa.
Dà davvero un senso di ordine a cielo stellato.
Sì. Ma il dettaglio fondamentale da cogliere qui è la natura di questa scoperta. Keplero aveva trascorso anni, decenni, a osservare meticolosamente le orbite, cercando di trovarvi un senso logico.
E ci è riuscito in un certo senso.
Ci è riuscito descrivendo come i pianeti si muovevano, mappava le traiettorie con una precisione mai vista. Però c'è un però grande quanto una casa.
Quale?
Non spiegava assolutamente perché i pianeti seguissero proprio quelle traiettorie. Non c'era un meccanismo causale alla base delle sue formule.
C'era la geometria, ma mancava il motore.
Esatto. Il salto epocale descritto nei nostri documenti avviene decenni dopo, con l'arrivo del 1683. Newton prende questa bellissima intuizione empirica e la trasforma in qualcosa di completamente diverso.
La legge di gravitazione universale.
Proprio lei. Passiamo dalla pura osservazione geometrica alla formalizzazione matematica di una forza invisibile che agisce ovunque.
Praticamente il passaggio dalla geometria alla dinamica pura. E a questo punto le fonti introducono la formula madre, quella che chiunque abbia studiato un minimo di scienze ha incrociato almeno una volta.
Quella con la F maiuscola.
Sì, l'equazione della forza di attrazione. Leggo dagli appunti, la formula prende le masse dei due oggetti coinvolti, le moltiplica tra loro, e poi divide questo prodotto per il quadrato della distanza che li separa. Il tutto moltiplicato per una costante.
Una struttura elegante nella sua semplicità.
Molto elegante. La cosa interessante del materiale è come insiste sul visualizzare queste dipendenze. Si parla di una dipendenza lineare per quanto riguarda le masse. Come traduciamo questo concetto in un'immagine chiara per chi ci ascolta?
Allora, pensiamo a questa formula come una descrizione del carattere della gravità. La dipendenza lineare rispetto alla massa ci dice che la gravità è una forza profondamente, democratica e cumulativa.
Democratica in che senso?
Nel senso che più materia si accumula in un punto, più la forza attrattiva cresce in modo assolutamente diretto. Se immaginiamo di poter magicamente raddoppiare la quantità di roccia di un corpo celeste, la forza gravitazionale raddoppierebbe di conseguenza.
Senza nessuna distorsione.
Esatto, una linea retta. I grafici descritti nelle fonti mostrano proprio questo. Mettendo in relazione l'intensità della forza con l'aumentare della massa della Terra, vedi una linea che sale costantemente.
Quindi ogni singolo chilogrammo aggiunge la sua parte.
Il suo piccolo e inesorabile contributo. È un accumulo diretto, non fa sconti.
Chiaro. Quindi la massa spinge la forza verso l'alto. Ma cosa succede quando iniziamo ad allontanare questi due corpi nello spazio? L'equazione mette la distanza al denominatore e per di più al quadrato.
Che cambia totalmente le regole del gioco.
Si dissolve un po' alla volta allontanandosi.
In realtà il materiale ci mostra uno scenario molto molto più drastico. La dipendenza dalla distanza viene definita inverso quadratica. Non scala in modo proporzionale.
Cioè se raddoppio la distanza non dimezzo la forza.
Esattamente. Se raddoppi lo spazio vuoto tra due corpi, l'attrazione crolla a un quarto della sua intensità originale. E se triplichi la distanza, precipita a un nono.
Un crollo rapidissimo.
Sì, i documenti riportano questo grafico prendendo il sistema Terra-Luna come esempio. Se lo tracciamo su un foglio, non è una discesa dolce, è una specie di scogliera ripidissima.
Quindi precipita subito.
La forza crolla vertiginosamente nei primissimi tratti, per poi appiattirsi in una coda lunghissima. Quindi la gravità arriva teoricamente ovunque nell'universo, ma perde la sua morsa mortale in modo rapidissimo appena ci metti in mezzo un po' di spazio.
Questa caduta vertiginosa rende bene l'idea delle scale cosmiche. Ma cambiando leggermente prospettiva, c'è un appunto nel materiale che mi ha fatto sorridere. È un esempio quasi assurdo ma perfetto per capire l'azione e reazione.
Immagino tu ti riferisca all'elefante.
Esattamente, l'elefante nella savana. Gli appunti dicono di insistere su questo scenario. La forza gravitazionale che il nostro pianeta esercita su un elefante in piedi nella savana è uguale, perfettamente identica, alla forza che l'elefante esercita sull'intera Terra.
Sembra controintuitivo, vero?
Assurdo per il nostro cervello.
Ma solleva una questione fondamentale, perché scardina il nostro senso comune. La nostra esperienza quotidiana ci inganna. Quando vediamo una mela cadere o un enorme elefante ancorato a terra, il nostro cervello pensa in modo gerarchico.
Cioè, diamo più importanza al corpo più grande.
Certo, tendiamo a pensare che sia solo il pianeta ad avere un ruolo attivo, a tirare le cose a sé, e che gli oggetti più piccoli subiscano passivamente.
Ma le formule di Newton non fanno favoritismi.
Nessun favoritismo.
Prendi la massa 1, moltiplichi per la massa 2. L'ordine dei fattori non cambia il prodotto.
Questo ci porta alla conclusione che la forza è letteralmente condivisa. C'è un solo filo invisibile di attrazione. La Terra tira l'elefante verso il basso con una certa intensità e contemporaneamente l'elefante tira la Terra verso l'alto con la stessa intensità. Non c'è un millesimo di Newton di differenza.
Una simmetria perfetta. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Se la forza è identica, perché vediamo solo le mele cadere e non vediamo la Terra saltare verso l'elefante?
Ed è qui che la fisica diventa bellissima. La chiave è la differenza tra la forza applicata e l'accelerazione che ne consegue. L'intensità della forza è identica, ma l'effetto pratico è incommensurabilmente diverso.
Per via delle masse?
Esatto. C'è un abisso tra le loro masse. L'elefante ha una massa insignificante su scala planetaria. Quindi quella forza basta per accelerarlo e farlo cadere velocemente.
Mentre la Terra?
La Terra ha una massa titanica. Quella stessa quantità di forza non riesce quasi a smuoverla. L'accelerazione che subisce è un numero infinitesimale, pieno di zeri dopo la virgola.
Irrilevante nella vita reale.
Del tutto inosservabile, ma a livello teorico e matematico il pianeta si sta muovendo verso l'elefante.
È affascinante. È una reciprocità nascosta della natura. Ma spostiamoci ora nello spazio profondo. C'è una sezione molto tecnica dedicata ai satelliti artificiali.
Oh, un argomento caldissimo negli appunti.
Sì, e c'è un avvertimento a caratteri cubitali, una vera e propria bandiera rossa. Sottolinea di non confondere mai l'altezza di un satellite dal suolo terrestre con la sua distanza effettiva.
È un errore concettuale comunissimo.
Sembra una svista banale, ma evidentemente fa molti danni nei calcoli.
Eh sì. perché commettere questo errore fa crollare l'intera architettura dei calcoli orbitali. Il problema è come interpretiamo la variabile della distanza nella formula di Newton. Quella distanza, da elevare al quadrato, non parte dalla crosta terrestre.
Non parte dai nostri tetti?
Assolutamente no. Si calcola partendo dal centro di massa dei corpi. Quindi se hai un satellite a 400 km di altezza, la distanza per calcolare la forza non è 400 km.
Devi necessariamente sommare a quei 400 km l'intero raggio della Terra per arrivare al centro.
Un passaggio obbligato.
E a proposito del raggio della Terra, i documenti fanno un salto storico clamoroso. Ci ricordano che questa informazione, indispensabile oggi per i satelliti, fu calcolata nel secondo secolo avanti Cristo da Eratostene.
Un vertice assoluto dell'ingegno umano, sono convinta.
Ma come ha fatto? Senza strumenti? È incredibile!
Ha usato la geometria e le ombre. Senza satelliti o telescopi, ha dedotto le dimensioni del mondo osservando l'angolazione delle ombre di semplici bastoni piantati nel terreno in due città diverse, nello stesso momento.
Geniale!
Ha misurato la curvatura del pianeta, conosceva la distanza tra le città, ha misurato l'inclinazione delle ombre e con la geometria dei cerchi ha calcolato la circonferenza totale. E da lì ha stimato il raggio in circa 6.000 chilometri.
E ci è andato vicinissimo. Perché gli appunti di fisica moderna che stiamo leggendo riportano il valore preciso che usiamo oggi, che è 6.370 chilometri.
Un livello di precisione strabiliante per l'epoca.
C'è anche una nota che arrotonda il diametro a 12.000 km per fare calcoli rapidi, ma il raggio esatto per i satelliti è 6.370. Pensare a uno studioso greco armato solo di logica e dell'ombra di un bastone fa davvero riflettere sulle nostre capacità deduttive.
E tra l'altro quel raggio non è solo storia, è la chiave di volta per far funzionare le leggi di Newton nel nostro mondo. Senza quel raggio esatto, l'equazione universale sarebbe zoppa o inutilizzabile.
E parlando di equazioni zoppe, le fonti rivelano un dettaglio sorprendente su Newton stesso. Una cosa che credo stupirà chi ci ascolta.
Riguardo a ciò che non sapeva, immagino.
Esatto. Newton, che ha scritto la legge di gravitazione, in realtà non aveva l'equazione completa. Gli mancava un numero cruciale.
La costante.
Sì. Sapeva che doveva moltiplicare questa costante gravitazionale universale per la massa della Terra. Conosceva il prodotto finale, l'effetto combinato, ma non i due valori separati.
Come sapere l'area di un rettangolo, ma non la lunghezza dei lati.
Perfetto.
Il punto è che Newton poteva misurare benissimo l'effetto finale della gravità sulla superficie. Sapeva quanto accelerano gli oggetti in caduta. Ma isolare la costante universale dalla massa del pianeta era tecnologicamente impossibile nel 1600.
Perché? Perché questa costante descrive la forza intrinseca della gravità nell'universo.
Indipendentemente dai pianeti. Lui ne aveva dedotto l'esistenza logica, ma non poteva misurarla.
E in questo vuoto tecnologico entra in scena uno degli esperimenti più eleganti riportati qui, la bilancia di Cavendish, fine Settecento, il momento in cui finalmente catturiamo questa costante fantasma. I numeri riportati sono minuscoli, approssimata a 2/3 moltiplicato per 10 alla meno 11.
10 alla meno 11 è davvero un numero microscopico. Parliamo di 0,10 zeri e poi la cifra. Per capire quanto è debole questa forza di base, pensiamo all'attrazione tra due persone sedute su una panchina.
C'è attrazione gravitazionale.
Certo, ma è dettata da questo numero così minuscolo che viene del tutto annullata dall'attrito delle suole delle scarpe sul pavimento. È talmente infinitesimale che misurarla è stata un'impresa epica.
E Cavendish come ci è riuscito?
Ha costruito un capolavoro ingegneristico, una bilancia a torsione. Un manubrio leggerissimo sospeso a un filo sottilissimo, con due palline di piombo all'estremità. Poi ci ha avvicinato due sfere di piombo molto più massicce.
Sperando che la gravità tra le sfere muovesse il manubrio.
E così fu. La debole attrazione faceva torcere il filo di una frazione di grado. Ha dovuto sigillare la stanza per evitare le correnti d'aria e osservare con dei telescopi dall'esterno.
Pazzesco.
Misurando quanta forza serviva per torcere quel filo, ha pesato in modo indiretto la forza isolata, ha trovato la costante.
E la cosa stupenda, leggendo i documenti, è che trovata questa costante, l'universo si è sbloccato. Avendo la costante, la scienza ha potuto calcolare la massa esatta della Terra.
Si ribalta l'equazione.
Esatto. Le fonti mostrano che moltiplicando la forza peso di un oggetto per il quadrato del raggio terrestre e dividendo per la massa dell'oggetto e per la costante di Cavendish, ottieni il peso del mondo intero.
Cavendish ha messo la Terra su una bilancia, letteralmente.
Da un capanno buio. È poesia pura.
E quel numero ha aperto a calcoli celesti complessissimi, perché l'universo è fatto di interazioni multiple. Prendi la nostra Luna, per esempio. Negli appunti si spiega bene.
Che non orbita solo attorno a noi.
Non è in una bolla vuota, è immersa in una rete di forze, subisce l'attrazione della Terra e contemporaneamente l'immensa forza del Sole. La sua traiettoria è un bilanciamento matematico continuo.
Citando il Sole, c'è un dettaglio geniale nel materiale per memorizzare numeri impossibili. La massa solare è 2 per 10 alla 30 kg.
Un numero inconcepibile.
Un 2 con 30 zeri. E la nota suggerisce un trucco mnemonico incredibile. La massa del Sole si misura alle 2:30.
2:30. È fantastico.
Un'ancora mentale perfetta. Alle 2:30. Ma gli appunti non parlano solo di stelle. Ci riportano anche a Terra con l'accelerazione di gravità locale. Quella che chiamiamo G minuscola, o G con zero.
La velocità con cui gli oggetti cadono al suolo, sì.
Quella sensazione di peso che tutti conosciamo. Le fonti illustrano come questo valore derivi direttamente dalla formula madre. Si prende la costante di Cavendish, la si moltiplica per la massa della Terra e si divide per il quadrato del raggio terrestre.
Questo passaggio è vitale perché unisce il cosmo alla nostra vita quotidiana. Far cadere una penna. La formula dimostra che l'accelerazione di caduta dipende solo dal pianeta, dalla sua massa e dal suo raggio.
E la massa dell'oggetto che cade sparisce dall'equazione.
Scompare completamente. Non c'è. Ecco perché nel vuoto spento, senza aria, una piuma e un martello di piombo cadono identici, accelerano allo stesso modo.
Tutto si riduce alle caratteristiche del pianeta. È affascinante vedere l'universale diventare quotidiano. Ma per avviarci verso la conclusione, c'è un ultimo appunto. Una sola riga, ma che apre un abisso concettuale. Cita testualmente. Differenza tra massa gravitazionale e massa inerziale.
Questo ci porta proprio al confine della fisica teorica. Finora abbiamo parlato di massa come la capacità di attrarre materia, il magnete. Questa è la massa gravitazionale, quella delle formule di Newton.
La capacità attrattiva, pure semplice.
Esatto, ma in fisica esiste una definizione totalmente diversa di massa, legata al movimento. La massa inerziale. Immagina di spingere un'auto ferma o di frenare un carrello pesante in corsa.
Oppongono resistenza.
Quella cocciutaggine fisica a non farsi spostare o fermare è l'inerzia. Più massa inerziale hai, più ti rifiuti di accelerare.
Quindi, teoricamente, sono due cose slegate. Una attira le cose da lontano, l'altra è semplicemente ostinata a non muoversi. Ed è qui che arriva il colto circuito concettuale che vogliamo lasciare a chi ci ascolta.
Una riflessione profonda.
Oggi abbiamo ripercorso un tragitto incredibile. Eratostene che misura le ombre. Keplero e i suoi ritmi celesti, l'unificazione di Newton, Cavendish con i suoi fili di torsione in un capanno scuro.
Tutti i tasselli per decifrare l'architettura matematica che governa dal passo di un elefante ai satelliti nello spazio.
Un delicato e implacabile equilibrio. E questo equilibrio solleva un enigma finale. Abbiamo detto che la massa gravitazionale e quella inerziale teoricamente non c'entrano nulla l'una con l'altra. Eppure, il colpo di scena.
Quando le misuriamo in laboratorio, con precisione assoluta, coincidono perfettamente, fino all'ultimo decimale. All'atto pratico, sono la stessa identica cosa.
Ed è questo il pensiero provocatorio con cui chiudiamo. Se descrivono due aspetti così radicalmente diversi, com'è possibile che abbiano lo stesso identico valore? È la coincidenza cosmica più incredibile dell'universo? O forse stiamo sfiorando una verità ancora più profonda sullo spazio e sul tempo? È una domanda da vertigine. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione delle regole del cosmo. Alla prossima analisi.